Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Oggi è il giorno della luna nuova, abbiamo queste tradizioni che seguiamo, ad esempio di usare questi giorni per rafforzare la pratica, di ricordare e rinnovare i precetti morali. Diventiamo consapevoli di questi ritmi della natura, anche i ritmi della nostra vita. La vita monastica è piuttosto ripetitivo. Un giorno non è molto diverso da un altro. È una vita piuttosto semplice, e non è che facciamo tante cose particolarmente interessanti. Chiamo spesso a mia madre e mi chiede quasi sempre: cosa hai fatto oggi? Non so cosa dire, no? Un po' di meditazione, no? Ogni tanto posso dire: ah, è venuto Don Santo per te oggi. Abbiamo fatto una camminata, no? Sono venuti i thailandesi a portare il pranzo, gli sri lankesi. Mi chiede: cosa hai mangiato? Di solito non mi ricordo. Perché non diamo così tanta importanza a questo aspetto materiale, semplifichiamo molto le cose, anche questo, lo stile per tornare agli essenziali. Dobbiamo nutrirci, dobbiamo fare cura delle cose, la manutenzione, la pulizia, cerchiamo di tenere in bene ordine il monastero, eccetera, in modo che può continuare di essere di beneficio per noi stessi, per le varie persone che vengono, che può dare ispirazione, un posto tranquillo, un piacevole, un rifugio dove le persone possono approfondire la conoscenza del Dhamma, che possono sviluppare la meditazione. Quindi c'è questo ritmo del giorno tipico, momento di incontro la mattina, recitare certe frasi devozionali e anche ricordando le qualità importanti della triplice gemma, Buddha, Dhamma, Sangha. Poi ci sono varie attività, tempo libero, e poi la sera ritorniamo a ripetere più o meno le stesse frasi, meditazione, e concludere la giornata. Ma un aspetto importante, di base, anche quello che non facciamo. Anche questo è un contributo importante, il sostegno nella pratica del Dhamma. Quindi questi precetti danno definizione anche a questo. Quindi evitando azioni egoistici che causano sofferenza, specificamente rendendo cosciente l'intenzione di non uccidere nessun essere vivente, di non danneggiare, fare male a nessuno, evitare di rubare, prendere ciò che non è nostro da prendere. Nel monastero evitiamo di sviluppare relazioni intime. Poi stiamo attenti con l'uso della parola, di non usare la parola per ingannare, dire cose che non sono vere o che non sono utili, che sono nocivi o che possono provocare conflitto, disarmonia, disagio. E poi chiaramente evitiamo sostanze che possono alterare la mente, che tendono di offuscare o confondere la mente, perché lo scopo è di sviluppare presenza mentale, consapevolezza, chiarezza nell'ordinario, nel qui ed ora, con la coscienza nel suo stato normale. Anche se molto probabilmente persone che vengono nel monastero sono comunque generalmente persone di buon cuore, ben intenzionati, che non sono il tipo di persone che andare in giro, uccidere, rubare, stuprare, dire bugie, ubriacarsi, eccetera. Ma è anche importante di rendere cosciente le nostre buone intenzioni. Il Buddha incoraggiava di fare questo spesso. Il nostro impegno nel vivere in modo rispettoso, in modo che non può essere causa di sofferenza e che non è disonesto. E riflettendo su questo ci può anche aiutare a sviluppare una maggiore serenità interiore, di avere fiducia in noi stessi. Può aiutare a acquisire un rispetto per se stesso. Perché c'è un problema molto forte nella nostra società, e basso stima di sé, autodenigrazione, anche odio per se stessi. Anche persone che sono amati, rispettati da tutti, a volte odiano se stessi. E hanno un basso stima di sé, magari perché hanno in mente un ideale che non che rende cosciente le loro imperfezioni. E così stabilire dentro di sé le nostre buone intenzioni, buone motivazioni, di vivere in modo rispettoso, onesto. Anche solo evitando certe azioni, certe cose da dire, può essere un contributo, il nostro contributo alla pace nel mondo, a non a contribuire ai conflitti, alla disarmonia. Quindi c'è un aspetto positivo nel contenersi, nell'evitare azioni nocivi che sono spinti da avidità, avversione, illusione. Quindi questo è un fondamento per la pace anche interiore, per avere di essere libero dal rimorso. E questo è un è un ottimo base per la meditazione di raccoglimento, è un sostegno per la serenità interiore, per una mente calma, non agitata. Quando possiamo riflettere sulle nostre buone intenzioni e gli sforzi che facciamo nell'essere coerente con questa direzione, possiamo sentire più in pace con noi stessi. E quindi la mente può raccogliere in modo naturale. Troviamo un senso di calma, silenzio, spazio interiore, che non dobbiamo cercare di dimenticare cose. Non è che dobbiamo continuamente assorbirci in cose, in modo di evitare di ricordare che torno in mente azioni cattive che abbiamo compiuto nel passato. E chiaramente non siamo nati perfetti, già illuminati, liberi da avidità, avversione, confusione, e questo processo di crescita, specialmente quella fase di diventare adulto, da bambino, si riconosce di aver fatto delle cose che magari si rincresce, a qualche punto si ha imparato questa lezione, l'importanza, il valore nell'astenersi da azioni egoistici. Quindi questo è l'importante. Il passato non possiamo cambiare. Quindi possiamo perdonarci per azioni negativi fatti nel passato e fare un nuovo inizio e rinnovare questo impegno in modo che diventa una cosa radicata, un'integrità morale che ha un effetto positivo nella nostra vita. E quindi possiamo avere fiducia di noi stessi. I nostri rapporti con altre persone possono essere guidati dal rispetto reciproco, onestà, non sfruttamento. Dice dell'aspetto morale, allora, della vita monastica, come una base, e poi c'è anche l'aspetto della rinuncia. Queste sono cose che non sono immorali in se stessi, però per semplificare, per ridurre all'essenziale, di evitare cose che possono essere distrazioni, per focalizzare la nostra energia in quelle che riteniamo di valore, di beneficio. Così, ad esempio, non è immorale mangiare nel pomeriggio o ascoltare musica, cantare, ballare, usare gioielli, ornamenti, profumi. Il trucco. Ma nella vita monastica la nostra direzione è verso la realizzazione delle cose come sono, la natura, la realtà così com'è, non di coprire, non di abbellire o dimenticare, distrarsi. Quindi c'è anche questo aspetto della rinuncia, che sono definiti specialmente da alcuni di questi otto precetti. C'è lo sviluppo della meditazione non soltanto nei momenti formali, quando ci sediamo insieme in silenzio e applichiamo qualche tecnica di meditazione per calmare la mente e per riflettere e osservare le cose come sono, ma anche nell'arco della giornata, in ogni attività, ogni momento possiamo essere presenti, risvegliarci alle cose come sono. Ogni momento offre questa opportunità. E ci sono dei momenti quando ci sono dei lavori da fare, e servizi, e ci applichiamo a questo. Doniamo noi stessi, diamo noi stessi a quelli che facciamo per contribuire all'ordine del monastero, al nutrimento delle persone presenti, se uno sta in cucina, di fare buon uso delle cose che sono offerte liberamente dai fedeli. E c'è anche dà un senso di soddisfazione quando si fa il meglio che si può fare, non in senso ossessivo, ma nel periodo del lavoro, di applicarsi, di cercare di fare un buon lavoro, e poi ripulire o mettere via gli strumenti per lasciare tutto in ordine alla fine del lavoro, di poter poi lasciare indietro. Il periodo di lavoro è finito e poi c'è tempo libero, c'è tutto il pomeriggio, diverse ore senza compiti individuali, che l'incoraggiamento è di passare quel periodo da soli, si può riposarsi, si può leggere libri di Dhamma, approfondire una comprensione, meditare, ci sono i luoghi dove si può anche meditare dentro, fuori, meditazione camminata, e si può anche semplicemente sedersi, stare tranquilli, senza dover necessariamente applicare una tecnica, ma di stare presenti con le cose come sono, di fermarsi fisicamente e poi osservare cosa succede dentro di sé, di poter dare un'attenzione non divisa nel momento stesso alle cose come sono. Questa esperienza ordinaria di essere coscienti, avere un corpo fisico, organi di senso, gli occhi che vedono, le orecchie che sentono, il naso, lingua, tatto, la mente, dove convergono questi sensi fisici e anche la mente, i processi mentali, oggetti mentali, come pensieri, intenzioni, immagini, eccetera. E quindi di non dover cercare di riempire tutto il tempo nel fare qualcosa, attività compulsiva solo per non sentire la noia, anche quando c'è un lungo periodo e non ci sono distrazioni, è molto comune sentire la noia. E va benissimo anche questo. Possiamo imparare anche dalla noia. Com'è quello stato particolare? C'è un po' di disagio in questo, e magari la tendenza è di cercare qualcosa, come avere un vuoto dentro di voler riempire o di voler attivarsi in qualcosa, assorbirsi in qualcosa, di poter magari sopportare per il momento quello stato senza seguire quella reazione abitudinaria, automatica, di investigare anche questo, senso di vuoto, senso di magari di smarrimento, confusione, cosa devo fare, chi sono, l'incertezza. C'è molto da imparare anche da questi stati generalmente evitati. Nella vita ordinaria abbiamo un sacco di cose che possiamo fare, che magari sembra anche importanti, di evitare questo senso di vuoto, di incertezza esistenziale, incompletezza, inadeguatezza. E può essere molto interessante. E quando si comincia di guardare, osservare, investigare questo stato e quella forza del desiderio di cercare qualcosa, come anellare qualcosa, non si sa, a volte non si sa molto chiaro cosa si vuole, ma qualcosa, anche la cosa più banale. Magari leggere quello che è scritto sul pacchetto dei cereali, solo per fare qualcosa, stimolare i sensi in qualche modo. Non per giudicare, non per dire non dovremmo essere così, c'è qualcosa sbagliato in noi. E magari per un momento rilassarsi e accogliere anche questo. È possibile fare amicizia con lo stato di noia? Magari è possibile. Per un momento, magari un altro momento, un momento alla volta. Possiamo fare pace con questo stato? Magari sì. Magari cambiando l'atteggiamento, una disponibilità di stare con le cose come sono, anche quando non sono veramente volute. Quando c'è un certo livello di disagio, e poi di osservare quel movimento della mente verso qualcosa, cercando di dimenticare o di afferrare qualcosa. Poi non è che dobbiamo stare fermi per ore e ore, solo cercando di fare pace con la noia, però di prendere quell'opportunità di investigare e magari fare esperienza, gradualmente sviluppare una capacità di stare con le cose come sono, anche la noia, e senza aspettative, senza imporre qualcosa, senza cercare di conquistare qualcosa. Quindi un atteggiamento gentile, non giudicante, disponibilità. E può capitare a volte che l'esperienza si trasforma. E magari in quel momento così ordinaria, niente di speciale, nel adottare quell'atteggiamento, quella disponibilità, nel momento si può scoprire un senso di completezza, di benessere, di contentezza, di apprezzamento nel momento. Non perché si è ottenuto qualcosa, perché ha cambiato qualcosa, ma in quel processo stesso di rivolgere un'attenzione non divisa e quel modo di stare con le cose come sono, disponibilità e l'atteggiamento. E poi, certamente, possiamo anche fare cose, fare una passeggiata consapevole, leggere, consapevolmente sapendo quello che stai facendo e perché. Quindi c'è un contesto, possiamo essere presenti e consapevoli in queste varie attività. Non è qualcosa di molto impegnativo, nel senso che richiede un grande sforzo, una capacità straordinaria. E di prendere un momento alla volta e quella disponibilità di stare con le cose come sono, del semplice veramente. E poi in questo orientamento possiamo vedere più chiaramente i nostri abitudini, le cose che aggiungiamo sopra, le attività che sono avviate dall'abitudine di fronte a certe circostanze. Possiamo anche ammettere le varie emozioni che possono emergere. E il fatto che si manifestano significa forse che richiedono attenzione. Quindi possiamo applicare questa attenzione rilassata anche alle emozioni difficili che possono presentarsi. Anche quando non c'è, non è che succede qualcosa, non è qualcosa che sta succedendo in questo momento che scatena un'emozione, ma a volte da un ricordo che viene in mente quando c'è questo spazio interiore, quando non siamo assorbiti in tante cose, crea uno spazio, un'apertura. Certe cose possono emergere, emozioni, stati mentali particolari. Il fatto che emergono significa che ci sono le cause e condizioni. E quindi invece di cercare di rifiutare, negare, sopprimere da una parte o di lasciarsi trascinare completamente, possiamo prendere questa via di mezzo di stare con le cose come sono, di essere consapevole come rifugio, di centrarsi nella consapevolezza stessa e di e quindi di poter sentire e sperimentare pienamente e allo stesso tempo osservare come oggetto, quindi non sei più identificato completamente, non si afferra quello stato mentale nel momento, quindi c'è la possibilità di avere quella prospettiva, di vedere come si sviluppa quando non si lascia coinvolgere, quando si prende la posizione di colui che conosce, essere consapevole e poi di scoprire che tutto segue questo processo naturale di crescere, cambiare e svanire. Quindi questa è una lezione importante. È molto facile comprendere il concetto di anicca, di impermanenza, di instabilità, è piuttosto facile anche essere d'accordo, ma di veramente conoscere profondamente, di sapere, è un'altra cosa. Bisogna vedere molto spesso le cose che cessano non perché ho fatto qualcosa, perché rivela la sua propria natura. Quindi in questo stile di vita molto più spazioso, quando non siamo sempre presi da dover sprecare una cosa, di andare alla prossima cosa, possiamo rimanere presenti e senza cercare qualcos'altro, di stare con qualcosa che si è sorta, che si è manifestata, e vedere di essere presenti alla cessazione. Perché normalmente non siamo abituati di fare così. La mente tende ad essere molto attiva e di cercare sempre qualcosa di nuovo, la mente di scimmia. Per questo è così difficile fare un esercizio così semplice come seguire il respiro, sostenere l'attenzione sul respiro e cercare sempre qualcosa di nuovo, di afferrare. In questo modo possiamo magari comprendere samsara, il ciclo di nascita e morte. Allora, quando molte persone sono affascinate del buddismo, dell'aspetto della così chiamata reincarnazione, o noi diciamo rinascita, a volte forse perché vogliono credere in questo, magari trovano angosciante l'idea che un giorno non ci saranno più, quindi molte persone piacciono l'idea della rinascita, oppure tante persone occidentali con il nostro condizionamento materialistico troviamo difficile credere nella rinascita. Quindi a questo livello non è necessario credere o non credere, non è che dobbiamo decidere se è vero o no, se ci sono altri reami di esistenza, che c'è questa cosmologia buddista, il Buddha parlava di altri reami di esistenza. Siamo familiari con esseri umani, animali, e parlava di reami infernali, reami di spiriti affamati, reami di Deva, di Brahma, di esseri superiori come angeli, esseri che muoiono e rinascono secondo il loro karma, secondo il peso delle loro azioni intenzionali, sperimentano i frutti delle loro azioni. E molti di noi siamo nella posizione di non sapere dall'esperienza personale, se non abbiamo ricordi di altre vite, siamo nella posizione di non sapere. E non c'è bisogno di sapere, possiamo ammettere di non sapere, e questo è sufficiente. E però nella nostra meditazione, nello sviluppo di presenza mentale, consapevolezza, aprendoci alle cose come sono, possiamo comprendere a livello psicologico come quando ci lasciamo prendere, quando ci buttiamo dentro, ci identifichiamo con questi stati mentali, emozioni, è come nascere in quella condizione. E così in una giornata possiamo sperimentare reami infernali, quando ci lasciamo catturare dalla rabbia, dalla depressione, o quando diventiamo ossessionati come spiriti affamati, quando ci lasciamo prendere completamente dagli livelli istintivi come gli animali, o quando afferriamo la felicità, quando tutto va bene, e quei momenti di picco nella vita, quando è tutto a posto, tutto al migliore possibile, e afferriamo la felicità, la gioia, è come sperimentare la felicità raffinata dagli angeli, ma tutti questi sono provvisori, e quindi si nasce in uno e poi si muore, cambia, finisce, poi si cerca un'altra cosa. Ma quando sviluppiamo la via del Buddha, una via di mezzo, stabilendo presenza mentale e consapevolezza nell'ordinaria, quando sperimentiamo questi stati mentali, emozioni, possiamo rimanere consapevoli e non cadere dentro, di non aggrapparsi, come di non essere completamente identificati con questi stati mentali. Quindi come essere Buddha, essere colui che conosce. C'è un appellativo del Buddha, era Lokavidu, conoscitore dei mondi. Il Buddha consapevole conosce i mondi e non rinasce più dentro. E così invece anche il modo di pensare, invece di io sono arrabbiato, io sono depresso, io sono triste, io sono geloso, c'è rabbia, c'è depressione, lutto, tristezza, eccetera. E così evitiamo di rinascere dentro. La consapevolezza è già libera. non siamo più ingannati dalle apparenze delle cose. C'è la possibilità di sperimentare e rimanere centrato nella consapevolezza e quindi staccato. Non staccato perché c'è un rifiuto, perché ci spinge via con l'avversione, non volendo, ma già di essere consapevole significa di avere una certa distanza, di poter osservare, avere questa prospettiva. Però allo stesso tempo prendiamo responsabilità per noi stessi. E quindi c'è la possibilità di comprendere le cose come sono. E ogni stato che sperimentiamo possiamo imparare qualcosa adottando la posizione della consapevolezza di colui che conosce, che acquisisce questa prospettiva e una chiarezza di poter guardare direttamente, non offuscato dalla contaminazione mentale, non presi dai ragionamenti, dalla mente discorsiva, dei concetti. Intelligenza intuitiva che adopera dalla consapevolezza stessa, quindi poter guardare le cose come sono. Quindi il risveglio è sempre qui ed ora, risvegliandosi alle cose come sono. E questi stati mentali possiamo verificare che seguono la legge di natura, di impermanenza, sorgono e cessano, ma rimane la consapevolezza. La consapevolezza non è una funzione degli oggetti che vanno e vengono. Anche quando non c'è niente, quando non c'è oggetto specifico dell'attenzione, non c'è stimolo dei sensi, rimane comunque il senso di presenza, di essere consapevole, che non è una personalità, una persona con diversi attributi. E queste sono cose che sono collegate al modo di pensare, al modo di agire, al nostro carattere, le cose che si manifestano nella consapevolezza, secondo le tendenze disposizione karmiche. E quindi con questo modo possiamo trovare e scoprire una pace che è qui ed ora, che è sempre lì, sottostante, che di solito non lo vediamo, non accorgiamo perché siamo così intrappolati nelle condizioni che vanno e vengono. Così, quando rimaniamo presenti e vediamo cessare in modo naturale uno stato, rimane la pace. È qualcosa di naturale, qualcosa che non è una qualità o qualcosa che nasce, che muore. E poi con questo modo di applicare attenzione nell'ordinario, attenzione rilassata, una consapevolezza aperta, ricettiva, una disponibilità di stare con le cose come sono. Possiamo trovare pace e serenità in ogni momento che accompagna le varie esperienze piacevoli e spiacevoli. Questa realtà cresce e diventa più familiare e sviluppiamo sempre di più fiducia nell'essere consapevole, e questa diventa la più, cosa più reale. E poi dimentichiamo, diventiamo intrappolati nelle varie abitudini, però ogni istante offre la possibilità di ricordare, e quando ricordiamo siamo di nuovo lì, consapevoli e immediata. Non è che bisogna applicare una tecnica per ritrovare, per ottenere, è immediata, istantanea, qui ed ora. E più valore diamo a questo e ricordiamo e riusciamo ad integrare nella nostra vita. E quindi, come dicevo, anche avere linee guida per una vita morale, integrando moralità nella vita, anche questo diventa uno strumento di aumentare la consapevolezza. Siamo più attenti a come agire, come rapportarsi con gli altri, come parlare, e piano piano questa presenza mentale e consapevolezza può diventare un flusso continuo, quindi tutta la vita diventa una meditazione, non soltanto quei momenti di stare fermi in silenzio con le gambe incrociate. La situazione del monastero offre delle condizioni più favorevoli per questo. E poi per persone laiche ovviamente ci sono più sfide, situazioni di ogni genere. Però il principio è lo stesso. È importante apprezzare, avere dei strumenti, di avere una comprensione iniziale, un orientamento, e di poter imparare strada facendo, di non attaccarsi agli ideali, o di aspettare una perfezione, ma di un grande aiuto, di grande beneficio, di avere qualcosa di poter applicare invece di sentire persi, vittima delle circostanze, che non c'è niente da fare. E in ogni momento è un'opportunità per verificare l'insegnamento del Buddha, di risvegliarsi alle cose come sono, approfondire la conoscenza diretta e la liberazione dalla sofferenza. Quindi vi offro queste riflessioni per stasera.